Dio della speranza, che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E proprio per questa azione incessante di riempimento che il Signore esercita nei nostri confronti, chiediamo perdono per la nostra irriconoscenza, per la nostra mormorazione, per averlo tentato secondo la parola che oggi ascoltiamo.
A me ha colpito moltissimo una cosa che è già poi verso l'ultimo versetto. È l'ultimo, ma perché quando Mosè parla al Signore, il Signore gli dice di prendere il bastone con cui ha percorso il Nilo e poi gli dice che lui starà sulla roccia e a Mosè dice di andare con quel bastone a battere sulla roccia, il drago dice nella roccia, dove è il Signore. Cioè, il Signore dice di essere lì, lui batte e dice il Signore che quindi verrà l'acqua per dissetare il popolo. E a me è sembrato come un segno grande della passione del Signore, cioè questo battere proprio sulla roccia dove dice il Signore che c'è. Certo, vuol dire che l'acqua scaturisce per lui, però insomma mi ha anche l'acqua, Gesù muore, esce acqua e sangue, poi si parla molto dell'acqua, insomma in tanti incontri che il Signore fa, e oggi mi ritrovo nella lettera ai Corinti ancora un po' questa cosa che viene detta, perché si dice che di questo corpo che ha molte membra e che è un solo corpo, che si becca tutti questi che sono usciti, questa comunità degli israeliti che sono tanti, è un solo corpo, e così dice che tutti, dice San Paolo, siamo stati battezzati mediante un unico spirito per formare un solo corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati da un solo spirito. Quindi lo spirito che dona questo, questa acqua, diciamo, per poter venire la sete di tutti, per dare, insomma, ristoro la sete di tutti, c'è una sete anche d'amore che il Signore vorrebbe, e lui con amore, insomma, questo mi è sembrato molto legato, e quindi insomma, ho visto molto questa, insomma, segno come della passione, perché in fondo si fa battere il Signore stesso per dare questa.
Notato che il testo, come posso dire, è molto plurale, cioè parla chiaramente del popolo, tutta la comunità, poi parla di tappa in tappa, non c'è acqua da bere, quest'acqua io me la sono immaginata come tanta acqua, perché se è per il popolo è tanta. E poi sempre il popolo soffriva, il popolo mormorò, poi il popolo cita i nostri figli, cioè tutte cose non singole, ma molto cioè grandi numeri, prende anche più anziani, non uno solo, nessuno. Ecco, questo un po' l'ho un po' notato nel testo, notando quindi di riflesso che ci sono, diciamo, tre singolari: Mosè, Dio e il bastone. Queste sembrano le uniche cose singolari, diciamo, nel testo. Altre due cose è, mi sembra, guardando il latino e anche la traduzione italiana del testo ebraico, che al versetto 1, l'abbiamo visto anche altre volte, quel ma non c'era acqua, mi sembra che venga tradotto anche e non c'è acqua, non c'è acqua, cioè non è un ma avversativo, se non sbaglio. L'ultima cosa che forse ti porto conto, diciamo di localizzazione, nei versetti finali si dice, Dio dice che starà davanti a lui e invece il popolo dice che il Signore è in mezzo a noi.
Io avevo notato che c'è la ripetizione piuttosto frequente del tema del morire. Qui loro dicono al versetto 3: ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. E questo discorso è anche al capitolo 16, sempre al versetto 3. Fossimo morti nella terra d'Egitto, e c'è anche al capitolo 14, e forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto. Cioè il filo comune di tutte queste proteste che è la paura di morire. Questo tema rimane sempre un po' sullo sfondo, come fosse la madre di tutte le paure, quindi anche di tutte le crisi di fede che il popolo patisce, in cui il colpevole è poi Dio, cioè è lui che fa morire, cioè non è che il timore di morire, il timore di essere uccisi da Dio, un Dio che anziché cercare la loro vita cerca la loro morte.
Ma io sono rimasta colpita dall'accostamento di questi versetti dell'Esodo con queste beatitudini di Luca. E in fondo queste beatitudini sono rivolte a delle persone che stanno male, che hanno fame. Adesso qui non viene detto beati voi che avete sete, ma insomma in Matteo c'è anche la sete. Quindi mi sono chiesta che differenza c'è, se c'è differenza, tra questo popolo e tutte queste persone a cui Gesù si rivolge, che gli fa dire beati a loro. E forse appunto la risposta l'ha già data Francesco, insomma appunto se c'è la fede, oppure non so se dico bene, vabbè, mi veniva da dire se c'è la fede questa afflizione non ti porta, cioè ti porta ad avere fiducia, appunto ad avere fede, e invece il popolo appunto è portato a domandarsi ma Dio c'è sì o no, appunto. Quindi e da questa risposta dipende la beatitudine, però l'acqua loro viene data nonostante la mormorazione, ecco, che mi sembra bellissimo.
Ma perché Mosè dice il Signore è in mezzo a noi, sì o no?
Non è Mosè, è proprio.
Dubita, ha visto là, perché dice sì o no? Ha delle esitazioni, non capisco proprio perché lo doveva dire dopo quest'altro prodigio fatto.
Secondo la tradizione ebraica qua Mosè si è giocato l'ingresso nella terra promessa. E per Rashi il momento in cui lui ha dubitato è stato quando ha detto al Signore ancora un po' mi lapidano, perché non ha avuto fede, diciamo, nella difesa che il Signore poteva operare per lui. Un altro particolare riguardo al bastone, sempre secondo la tradizione ebraica, viene indicato a Mosè come oggetto con il quale percuotere la roccia per far vedere al popolo che non era un oggetto utensile che produceva soltanto piaghe, come era stato in Egitto, ma per loro, per gli israeliti, appunto, quest'acqua che disseta. Per me è stato importante tenere presente anche il primo versetto, perché dice che questo popolo si muove secondo la bocca del Signore, cioè pende dalle sue labbra, cioè secondo il comando del Signore, secondo la sua indicazione, insieme anche all'ultimo che dice appunto nel commento finale di questo grande evento, di questo grande momento, è che il Signore è in mezzo a noi, sì o no? C'è questa duplice presenza dentro del cuore del popolo, un popolo intero, è vero che sono vere le cose che diceva Michele, c'è anche una particolarità che quando dice l'italiano perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sette noi, non dice noi, dice per far morire di sette me, come se però indicasse un'unica unità, cioè un'azione corale del popolo, unitaria. E l'altra cosa che mi sembrava interessante, ecco, è che nel libro della Genesi tante volte i luoghi sono ricordati appunto per l'azione di Dio, mi viene in mente Betel, quando i patriarchi dopo un evento appunto segnalano quel luogo come la presenza di Dio, come il dono di Dio. Qua sì, emerge questo fatto che il posto viene ricordato per la prova nei confronti del Signore e per la mormorazione, per la ribellione, per la disputa. È interessante come emerge di più questa cosa, piuttosto che il miracolo, perché il miracolo non viene neanche raccontato qui. Viene soltanto detto a Mosè quello che bisogna fare, e poi dopo non dice niente altro, poteva essere chiamato appunto sorgenti d'acqua e acqua di Dio, invece no, si chiama Massa e Meriva, perché ci ricorda, ecco, anche questa possibilità che abbiamo dentro di noi. Chiedere pregando, rimanendo anche nella fatica, anche nella malattia, anche nella sofferenza, o mormorare e tentare il Signore. Sono possibilità diverse. Qua fa impressione appunto perché il posto si chiama Massa e Meriva. Per fortuna tutti i giorni alla mattina lo ascoltiamo nel Salmo invitatorio, dove siamo invitati a non indurire il nostro cuore come l'aveva indurito il Faraone, come appunto si fa memoria come a Massa e Meriva, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto il mio. Ora ogni giorno credo che sia una battaglia dentro questo muoversi sulla bocca del Signore e la possibilità che abbiamo anche di ribellarci e di mettere alla prova il nostro Dio.